Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Iniziamo la settimana con il consueto appuntamento con i fatti della politica internazionale. Allora, Putin, notizia di pochissime ore fa, esercitazioni nucleari per le truppe russe vicine all'Ucraina in risposta all'Occidente. Questa notizia l'ho letta personalmente poco fa sul Guardian. Lo riconosce a questo punto persino l'organo dell'elite di casa nostra, Repubblica, che dice in un suo articolo online il titolo La NATO è a un bivio. E poi naturalmente un'analisi sulla visita di Xi Jinping in Francia per l'incontro con Macron, ma Xi Jinping che viene in Europa per la prima volta addirittura dal 2019, quindi addirittura dopo 5 anni dall'ultima visita, un tempo incredibilmente lungo. Israele ha iniziato l'offensiva su Rafah. E poi Der Spiegel, il giornale tedesco, che un annuncio, una notizia addirittura clamorosa. In America i democratici sembra stiano pensando di sostituire Biden con Michelle Obama per la corsa alle presidenziali di novembre. Quindi un carnet estremamente ricco anche quest'oggi per il nostro appuntamento con Stefano Orsi. Ciao
Ciao
Stefano.
Carlo, buongiorno a tutti. Ciao
E con Giacomo Gabellini. Ciao Giacomo.
Carlo, buongiorno a tutti.
Giacomo.
Ciao, ciao.
Allora, iniziamo con Giacomo. Hai una valutazione da 30 secondi? Intanto facciamo un primo giro velocissimo. Da dove partiamo? Xi Jinping, facciamo un primo.
Sì. Sì, è interessante più da osservare interlocutori a cui si è rivolto Xi Jinping, coloro che è escluso, cioè è andato dai paesi che evidentemente ritiene più titolari di una sovranità nazionale e ha scartato tutti gli altri perché probabilmente non li considera degli interlocutori dotati di un reale potere decisionale.
Perfetta questa analisi concisa, eccetera. I cinesi sono molto pragmatici, non amano perdere tempo e quindi se rischiano di perdere tempo non incontrano certi rappresentanti di certe istituzioni, tradotto in altre parole, mi sembra, no? Stefano.
Ma a dire il vero, mi sembra che a Parigi veda anche von der Leyen insieme a Macron oggi. Sicuramente ha avuto dei colloqui separati con entrambi, però è andato a Parigi, nel senso non è andato a Bruxelles. E la von der Leyen si è dovuta spostare a Parigi anche lei, quindi il segnale è quello, cioè
Vedasi sopra, insomma, no? Vedasi sopra.
l'interlocutore forte in Europa. Al momento viene riconosciuto nella Francia.
Sì.
Ecco. E la von der Leyen, come al solito, poi si deve sedere sul divano, come
Ecco.
aveva fatto in Turchia.
Senti Giacomo, allora iniziamo intanto da questa analisi e poi parleremo anche dei paesi con cui Xi in questa visita non si incontra e non si incontrerà.
Beh, direi che non mi stupisce affatto che sia andato anzitutto in Ungheria. Ricordiamo che l'Ungheria è il paese che diciamo, attrae numerosi investimenti cinesi. Ricordiamo la ferrovia Budapest-Belgrado, che è stata finanziata da capitali cinesi sostanzialmente. Si parla fra proprio poi, peraltro, una linea ferroviaria che dovrebbe arrivare in Grecia e favorire l'afflusso di merci cinesi presso l'hub ungherese, perché il porto del Pireo, come sappiamo, è controllato dalla COSCO cinese. Quindi ha degli interessi concreti la Cina in questo settore. E guarda caso l'altro paese che Xi Jinping visiterà è la Serbia, che è anch'essa attraversata da questo segmento, quindi un dato piuttosto importante. La Serbia, che non fa nemmeno parte dell'Unione Europea, ma non facendo parte dell'Unione Europea, si è ritagliata, è riuscita a ritagliarsi grazie a una, secondo me, indubbia capacità negoziale e diplomatica del presidente Vucic, un margine di azione tutto sommato rilevante per un paese così piccolo, sprovvisto di sbocco sul mare, eccetera. E sappiamo che Vucic per il momento non ha aderito alle sanzioni russe, nonostante sia sollecitato da mille da mille pressioni al tal riguardo, e questo quindi lo rende un interlocutore valido anche agli occhi di Pechino, perché è un paese che comunque assume le proprie decisioni in autonomia, è un paese degno di rispetto. E questo vale anche indubbiamente per Viktor Orban, che si è più volte smarcato dalla maggior parte dei paesi occidentali, si è messo proprio di traverso rispetto a una serie di iniziative che rischiavano di, non rischiavano, erano destinate ad aggravare la situazione sul fronte ucraino, e che non ha nemmeno mai appoggiato le politiche sinofobiche statunitensi, tanto per dirne una. Quindi anche Orban è un leader pragmatico che gode indubbiamente del gradimento e della stima cinese, questo mi pare fuori di dubbio. Su Macron più che credo che sia una stilettata rivolta alla Germania, quella di recarsi in Francia. Perché? Perché Macron è un leader, la Francia di per sé più che altro potrebbe essere interpretato come un riconoscimento a quello che la Francia è stata, cioè un paese che nonostante tutto riusciva a mantenere un briciolo di sovranità legata al, diciamo, lo spirito indipendentista, autonomista che il paese ha sempre avuto, che è incarnato per esempio dalla figura di Charles de Gaulle, presidente che decretò l'uscita da Francia dal comando integrato della NATO, che riconobbe per primo la Repubblica Popolare Cinese. Questo è un dato di fatto. E quindi è un passaggio molto, molto importante. E quindi, e soprattutto, è un modo per distanziarsi anche dalla Germania, che di recente ha avuto da ridire, per esempio, sulle politiche commerciali cinesi, ha definito la Cina come una sfida, eccetera, 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 dove la Cina è molto più un'opportunità, addirittura più che un'opportunità, è una scialuppa di salvataggio per l'economia tedesca. Abbiamo visto più volte, per esempio, Scholz essere portato proprio per la giacca a Pechino dalla Confindustria tedesca, che da questa situazione venutasi a creare con il conflitto russo-ucraino è uscita letteralmente, i suoi interessi sono usciti letteralmente a pezzi. Quindi mi pare di vedere che la Cina, per le politiche che ha adottato Berlino, non consideri più la Germania un interlocutore di primissimo livello e intende invece favorire, da questo punto di vista, come interlocutore privilegiato, la Francia. E tu, in tutto questo l'Italia è tagliata completamente fuori, che è l'altro dei, diciamo, dei grandi
Ecco,
paesi.
appunto, arriviamo al punto perché va in Ungheria, visita Orban, Xi Jinping, ma non viene in Italia, dove la Meloni in questi ultimi mesi ha dimostrato un discreto asse, no, con
Perché?
Orban, eppure.
Beh, un asse che però è un asse fittizio, perché c'è uno che tiene un leader che diciamo difende l'interesse nazionale, la sovranità nazionale, un invece che si dichiara sovranista, ma che di fatto tutela la sovranità e gli interessi altrui. E questo mi pare evidente, per esempio anche lo vediamo col discorso degli Storm Shadow, no? Il fatto che quello è un dato molto interessante, perché è emerso che per l'altro l'abbiamo appreso per una più o meno volontaria dichiarazione del ministro della difesa britannico, che ha dichiarato che i tre paesi che forniscono all'Ucraina gli Storm Shadow sono tre: la Francia, la Gran Bretagna e l'Italia. Noi sappiamo che per decreto di Draghi ci c'è il segreto di Stato sulle forniture che l'Italia dà all'Ucraina. Anche questo è un dettaglio interessante, perché, per esempio, consegnare elmetti, consegnare munizioni per mitragliatrice è un conto, consegnare missili a lungo raggio è un altro. E che questa cosa venga nascosta al Parlamento e ai cittadini italiani è qualcosa, dal mio punto di vista, di inconcepibile. Tanto più che gli Storm Shadow sono impiegabili, per esempio, per lanciare attacchi in profondità in territorio russo, o per colpire, come vogliono fare indiscutibilmente ancora oggi, il ponte di Crimea, cioè il ponte sullo stretto di Kerch, che è stato identificato ancora una volta da un politico di alto livello dell'Estonia come un obiettivo che la NATO dovrebbe, la NATO, i sostenitori dell'Ucraina dovrebbero prendere in considerazione di colpire, insomma. E poi abbiamo visto che l'Italia si è sfilata, è stato l'unico paese a firmare il memorandum sulla Via della Seta, di adesione alla Via della Seta, si è ritirata sotto l'attuale governo, e come dicevi giustamente tu, i cinesi sono molto attenti a queste cose, alla forma, perché alla forma attribuiscono anche sostanza. Quello non era un memorandum vincolante, però era un segnale
Però
politico importante. e ricordiamo anche con quanta diciamo quanta rilevanza il presidente Xi Jinping attribuì a quella, alla sua visita a Roma, con cui fu siglato quel documento.
Questo tra l'altro con il governo Conte 1, sotto il governo Conte 1, no? Se non sbaglio.
Esatto, col cosiddetto governo giallo-verde. E addirittura Xi Jinping vergò di suo pugno, lo presentò come suo comunque, un articolo in cui sottolineava i legami storici che legano l'Italia alla Cina. Ricordiamo che la Via della Seta nasce per collegare l'impero romano all'impero cinese. Certo. Fondamentalmente. Quindi insomma è uno smacco che la Cina non perdonerà per molto indubbiamente ai politici che siedono attualmente ai ruoli di governo italiano, e da certo. Questo credo nasca la decisione della Cina di non andare in Italia.
Tra l'altro, se non ricordo male, a quell'incontro con Xi Jinping, dove c'era ovviamente Conte e lo Stato Maggiore, chiamiamolo così, del Movimento 5 Stelle, credo che Salvini non fosse presente, esatto. se non sbaglio, anche quella un'assenza molto significativa.
Aggiungo una postilla.
Veloce che poi cediamo.
Salvini disse quell'episodio, mi si dica quello che si vuole, ma non che la Cina è una democrazia. In quell'episodio lì, quando Xi Jinping arriva a Roma, me lo ricordo benissimo.
Sì, ecco, bene ricordarle queste cose. Stefano, la Giacomo ha toccato tanti punti, quindi io direi che non ti faccio nemmeno una domanda, lascio che ti inserisci dove ritieni più opportuno.
Ma guarda, la valutazione sul percorso che fa andando in Serbia, in Ungheria, e poi in Russia indica chiaramente quelli che sono attualmente, dopo la Francia, chiaramente i paesi con cui la Cina ha più diciamo questioni in corso. Ricordiamo che recentemente Vucic ha rilasciato dichiarazioni in cui ribadisce che la questione di Taiwan è una questione interna alla Cina che vada risolta e che quindi Taiwan debba tornare ad essere a tutti gli effetti una provincia cinese, quindi contraddicendo quella che è quindi l'atteggiamento non ufficiale che però negli atti mantiene l'Occidente, che di fatto formalmente riconosce Taiwan come una sola provincia, come solamente una provincia cinese, e poi nei fatti intavola invece rapporti come se fosse uno Stato, addirittura per quanto riguarda soprattutto gli Stati Uniti e alcune rappresentanze europee, tra cui le repubbliche baltiche. Viene trattata come se fosse uno Stato a tutti gli effetti. Gli Stati Uniti addirittura forniscono armamenti, e questo è qualcosa di inaccettabile totalmente per la Cina. Trovo sintomatico che quando Scholz si è recato recentemente in Cina abbia trovato spunto per criticare la Cina. E cioè, vai là per chiedere qualcosa, no, perché sei in evidente difficoltà e trovi solamente uno spunto per chiedere di abbassare le produzioni. Anche lì lui si era lamentato della sovrapproduzione, delle politiche delle tariffe cinesi su alcuni beni, quali ad esempio l'acciaio. Però noi l'avevamo già annunciato a suo tempo che la Cina avrebbe migliorato la propria competitività sui mercati mondiali dei prodotti lavorati, in quanto per la prima volta nella sua storia avrebbe avuto accesso a energia a basso costo, perché ricordiamolo che è da poco che ha ottenuto forniture abbondanti dalla Russia, soprattutto col gas, il Power of Siberia 1, che permettono loro di ottenere energia a basso costo, cosa che prima non aveva, e questo permetterà alla Cina di migliorare la propria competitività sui mercati nel futuro e per anni stabilmente. E quindi l'Occidente deve ricollocarsi da questo punto di vista, altro che chiedere di calare la produzione. Non ha senso per la Cina, con gli investimenti che ha fatto, pensare di diventare meno competitiva per compiacere qualcuno che non perde occasione di criticarli. Da questo punto di vista, Scholz ha mostrato tutta la sua, inadeguatezza all'incarico che sta ricoprendo di cancelliere della più grande potenza economica occidentale. E trovo importante che invece da questo punto di vista la Francia abbia mantenuto un ruolo. C'è una dichiarazione in cui dice che dobbiamo continuare a lavorare perché si rimanga partner, in particolar modo l'ha detto Xi Jinping riferito all'Europa in generale, che è una affermazione molto importante, l'ha detto incontrando anche Madame von der Leyen.
Stefano sì, ha detto delle cose molto di apertura, molto collaborative, direi, no?
Sì, ma la Cina è sempre molto collaborativa con tutti i partner. Sono i partner che spesso non si presentano collaborativi. Vorrei ricordare solamente Blinken la settimana scorsa, che è stato malamente, commiatato. In poche parole l'hanno lasciato andare via da solo. Gli hanno detto, boh, guarda, quella lì è la porta, prendila. E vai, perché non nessuno della missione diplomatica governativa o del Ministero degli Esteri lo ha nemmeno accompagnato all'aeroporto per un saluto formale o di maniera, che è una cosa, ripeto, che la Cina ha sempre tenuto moltissimo al rispetto dell'etichetta, delle buone maniere. Se è arrivata a trattare così male questa amministrazione americana è perché i rapporti sono assolutamente negativi.
La forma e sostanza loro. Anche in questi casi, no?
Per la Cina lo è molto.
Anche la mancanza di forma e sostanza in questo caso.
La Cina è sempre stata molto rispettosa dell'etichetta e della dei cerimoniali diplomatici. E quindi un atteggiamento simile rappresenta una rottura e un disprezzo assoluto che l'amministrazione cinese ha nei confronti di questo governo americano, perché non sappiamo di preciso che cosa sia andato a dire Blinken, se, oltre alle solite minacce a vuoto e via dicendo, che ricordiamolo è andato a minacciarle a casa loro, di sanzioni, di sospensione dello SWIFT,
come abbiamo evidenziato già nel titolo della scorsa del nostro appuntamento della scorsa settimana.
Esatto, ecco, questo bisogna ricordarlo. Invece con l'Europa vuole mantenere dei rapporti, ma perché lui viene a parlare con la Francia, potenza force de frappe militare, quindi europea, e von der Leyen a Parigi e non a Bruxelles? Perché evidentemente lui riconosce in questo quindi il ruolo di leader in Europa a cui Macron aspira anche per le cose che tiene in piedi con l'Ucraina e per l'Europa perché è un partner commerciale importante, non solo l'Europa come sbocco delle merci cinesi, ma la Cina stessa come fornitrice di beni e servizi, ricordiamo tutti i semilavorati, la componentistica che fornisce alla nostra industria per poi poter sfornare lavorati più perfezionati, più diciamo a maggior valore aggiunto come prodotti finiti. Non sto a dire anche per quanto riguarda la moda, attaccare le etichette alla cerniera e venderle come made in Italy, per carità. Però anche queste cose succedono e gran parte del nostro fatturato è realizzato con il semilavorato che arriva dalla Cina e quindi in un quadro in cui invece gli Stati Uniti vogliono separare l'economia cinese da quella europea, oltretutto perché stanno puntando a quello, è inutile dirlo perché la minaccia delle sanzioni coinvolge sicuramente anche l'Europa. E di conseguenza un eventuale interruzione del circuito SWIFT per la Cina blocca totalmente i rapporti economici tra l'Unione Europea e la Cina stessa. Sì. In questo gli Stati Uniti ci stanno mettendo in difficoltà. Ribadire la volontà anche da parte europea di voler mantenere dei rapporti con la Cina credo che sia importante. Spero che abbiano poi la volontà di seguire questi intenti, perché in realtà sappiamo che potrebbero anche arrivare delle parti politiche che sono più propense a dar seguito agli Stati Uniti. Ecco, Giacomo prima ricordava ad esempio le idiozie sinofobiche di un Salvini, non parliamo poi di Meloni e altri che vedono la Cina come il fumo negli occhi e che quindi sarebbero ben felici di andare dietro anche in questa partita agli Stati Uniti.
Sì. E veniamo al conflitto russo-ucraino, perché mi sembra, Giacomo, che qui si sia sempre più pericolosamente sul filo del rasoio. Avevo citato all'inizio del nostro appuntamento che Putin ha annunciato esercitazioni nucleari per truppe vicine all'Ucraina, questo in risposta dell'Occidente, e Macron, ritorniamo sul tema Macron, i giorni scorsi ha dichiarato: se la Russia sfonda manderemo i nostri uomini. Sfonda in che senso? Cioè stanno cercando l'alibi?
Cioè un po'... Ma io per esempio mi limito a guardare sul teatro di battaglia, gli russi avanzano un po' dappertutto, soprattutto in alcuni settori, o che retino, stanno chiudendo la città che è importante di Konstantinovka in una tenaglia, fondamentalmente, no? E quindi il Donetsk dovrebbe essere ormai completamente riconquistato nell'arco di poco. C'è stata un'intervista all'Economist di del vice direttore dell'intelligence militare ucraina, che ha dichiarato che la caduta di Chasiv Yar è imminente, è questione di poco tempo. A quel punto la Russia dovrebbe prepararsi a prendere di mira Sumy e Kharkov, quindi nel nord-ovest, cominciare a muoversi verso il nord dell'Ucraina. A quel punto la situazione si farebbe dura, perché Kiev è poco sotto, insomma. Io non credo che abbiano interesse a prendere Kiev, non ce l'hanno mai avuto, a differenza di quello che si narrano alcuni. Anche persone che rispetto, ma che ritengo che sia una lettura non corretta dal mio punto di vista. Io credo che la Russia tenda veramente a demilitarizzare l'Ucraina, e ci sta arrivando, perché i ritmi di produzione proseguono, lo Stato ucraino sta in fase di demolizione. C'è il ministro degli esteri estone, che come sappiamo i baltici sono sempre più oltranzisti in materia, ha riconosciuto che l'Ucraina ha corto di munizioni, di armi, di uomini, e questa mobilitazione, che dovrebbe entrare in vigore il 18 di maggio, attraverso cui Zelensky conta di racimolare 350.000 soldati, anche con i rimpatri più o meno forzati. C'è la vice premier, non mi ricordo il nome adesso, ucraina, ha assicurato che non ci saranno rimpatri forzati. Io tendo a dubitarne, perché pronunciamenti della Lituania, per esempio, della Polonia, in tal senso ci sono stati, cioè disponibilità delle autorità locali a segnalare tutti gli ucraini presenti sul territorio e a sottrargli sostanzialmente il permesso di soggiorno. Questo prelude al rimpatrio, e poi cosa ne sarà? È chiaro, è ovvio che sia così, ma la motivazione, quanto saranno mai motivati queste persone reclutate in quella maniera a combattere tra le file dell'esercito ucraino, che tutti lo riconoscono, compresi alcuni ufficiali ucraini, è in una fase estremamente critica. Quindi diciamo che da più parti ci sono evidenze che il fronte ucraino sta collassando. E quello di Macron: entriamo con nostre truppe. Sì, ma con quali armi? Perché gli arsenali sono letteralmente svuotati. E ci sono anche qui più di una fonte che sottolinea come già mesi fa diceva che in un conflitto ad alta intensità come quello che è in atto in Ucraina, l'esercito tedesco esaurirebbe tutte le proprie munizioni nell'arco di qualche giorno. Quello britannico idem, quello francese idem. Cioè, quindi non siamo nelle condizioni.
Ha riconosciuto anche un generale stamattina su Radio 24, un generale, sì. Battisti, mi sembra, potrei sbagliare. Ha riconosciuto queste cose in un organo istituzionale, iperistituzionale come Radio 24.
Ma questo cosa significa? Quando gli organi militari assumono posizioni così chiare, significa che il timore c'è, perché purtroppo queste leadership politiche sono talmente diciamo scollegate, sconnesse dalla realtà, che possono pensare veramente di arrivare, si pensi per esempio a tutti gli errori giganteschi di valutazione che hanno commesso finora, quindi tutto, cioè ciò legittima lascia supporre che potrebbero benissimo ritenere che schierare, non so, qualche migliaio di uomini in Ucraina magari non servirà a reggere l'urto russo in sé, ma sarebbe un segnale forte da parte dell'Occidente, magari vorrebbe, cioè, sarebbe uno strumento di deterrenza nei confronti della Russia, e la Russia dal loro punto di vista potrebbe fermarsi. Io non credo assolutamente che sia così. La Russia, finché non otterrà i risultati che ha prefissato, che ha anche specificato, non si fermerà.
Non si fermerà. E Stefano, la Russia non si fermerà? La Repubblica, ribadisco, nel titolo dell'edizione online, non so, il cartaceo, dice che la NATO è a un bivio.
L'ho letto l'articolo, parlava appunto di due condizioni che rappresenterebbero le linee rosse della NATO riguardo a un intervento diretto. Ecco, se prendiamo come fonte altamente affidabile Repubblica, possiamo anche prendere Topolino. Ma
senti Stefano, queste linee rosse costituiscono di fatto a livello comunicativo un alibi?
No. No, in realtà ci dicono qualcos'altro. Da un lato abbiamo la NATO, secondo quanto dice Repubblica, che pone due linee rosse. La prima, appunto, il crollo della tenuta dell'esercito ucraino, e quindi un dilagare verso Kiev delle forze russe, in particolar modo anche col coinvolgimento poi della Bielorussia da nord, perché appunto un collasso dell'esercito libererebbe anche quel corridoio, e quindi in quel caso loro dicono entrerebbe la NATO. L'altro caso è che invece la Russia attacchi la Moldavia. In entrambi i casi, però, per arrivare alla Moldavia è necessario che crolli l'esercito ucraino. E quindi loro poi come ulteriore caso aveva detto, parlato di attacco anche alle repubbliche baltiche, alla Polonia e poi alla Moldavia. Quindi ipotizzano comunque un'estensione del conflitto e una scomparsa di fatto di quello che è la tenuta dell'esercito ucraino. Un altro fattore interessante è che una cosa simile l'ha detta qualche giorno fa, l'ha ribadita nuovamente il presidente francese Macron, che ha detto che nel caso in cui l'esercito ucraino collassasse e il governo di Kiev ne facesse esplicita richiesta, allora la Francia interverrebbe in maniera ufficiale. La TV francese ha intervistato a tal proposito un parlamentare della Rada con incarichi di governo, che ha confermato che l'Ucraina sarebbe disposta a chiedere quindi l'intervento francese in caso si trovasse in difficoltà. Quindi tutti concertano sul fatto che sta per crollare l'esercito ucraino, è questo che mi preme sottolineare, cioè tutti creano degli scenari ipotetici, tutti questi scenari prevedono comunque un crollo ormai dato per scontato dell'esercito ucraino, crollo che non sarà un 8 settembre con un tutti a casa, ma con un'incapacità progressiva di tenere la linea sui fronti per mancanza di risorse, perché dovranno a un certo punto scegliere se mandare le risorse su un fronte oppure su un altro. Non credo, a meno che non ci sia proprio un crollo deciso dell'esercito e repentino, a un'estensione del conflitto da parte russa, né per quanto riguarda Kharkov né per quanto riguarda Sumy o altri scenari ipotetici. Proseguiranno semplicemente lungo una strada che nei prossimi mesi porterà a completare la liberazione del territorio del Donetsk. Il Lugansk sappiamo che è già liberato, ma questo non è una questione di territori, si tratta di demolire le resistenze ucraine e della NATO adesso collegata. Per quanto riguarda però la Francia, l'articolo che è uscito su Asian Times l'altro giorno, ieri mattina, ci dice che un contingente francese di almeno 100 soldati della legione straniera con ufficiali però francesi è già arrivato nella zona di Sloviansk. Purtroppo ieri si è sparsa la voce, cioè c'è stato un attacco anomalo da parte russa nei confronti di una centrale termoelettrica nella zona di Sloviansk, nella località di Nikolaevka, se non sbaglio, omonima ma non la stessa della battaglia famosa, qualche voce di corridoio dice che in realtà cercassero appunto questo contingente francese e lo cercassero per colpirlo. La presenza di militari francesi in via di posizionamento c'è già da alcuni giorni, almeno un paio di settimane che se ne parla. E io credo che dopo tutto questo fumo un po' di arrosto ci sia. E le dichiarazioni del generale capo di Stato Maggiore dell'Armée de Terre, Schilly, che aveva detto che nel corso di un mese, una volta che arriva l'ordine, loro sono nella possibilità di schierare almeno 20.000 soldati. Temo che sia una possibilità sempre concreta questa. Le dichiarazioni di Macron erano state ribadite e confermate a più livelli istituzionali e vanno prese molto, molto seriamente. Non è uno scenario remoto e non è uno scenario immaginario, quello di vedere paesi europei coinvolti in questo conflitto.
E da lì poi potrebbe succedere qualsiasi cosa a quel punto, Stefano, secondo te?
Sì, può succedere qualunque cosa. È purtroppo un brutto segnale anche che i paesi esteri comunichino al popolo italiano quali sono gli armamenti che l'Italia concede, come ha detto prima appunto anche gli Storm Shadow, e non ne abbiamo a ridotta gittata, noi abbiamo solo quelli a gittata piena, atti quindi a colpire direttamente anche il territorio russo. Non sappiamo se il nostro governo abbia o meno posto delle limitazioni a questo uso, non comunicano nulla a tal proposito. Sappiamo che c'è una dichiarazione generica di Crosetto che dice: ah no, beh, noi non invieremmo un contingente, ma la richiesta è stata fatta e c'è stato il diniego, o non è stata fatta e lo dicono a priori? Perché la TV francese ha fatto presente, ad esempio, che c'è un gruppo di paesi che ha già detto di sì, e sono la Finlandia, le Repubbliche Baltiche, la Polonia, i Paesi Bassi. E non è poca roba, sì. Per dire, la Polonia è il paese più... mentre altri hanno detto di no, tra cui l'Italia, Gran Bretagna, Ungheria e Spagna, ad esempio, gli altri sono nel limbo. È una cosa pericolosa quella a cui stiamo assistendo, c'è appunto questo rischio. Tengo a precisare che oggi è il 6, domani c'è l'insediamento del presidente Putin nel nuovo mandato presidenziale, e il 9 c'è la parata per il 79esimo anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica. Sono due eventi molto, molto, molto a rischio, a partire da domani, da stasera stessa, di incidente grave, di attacco grave, mediatico chiaramente, contro la Russia da parte dell'Ucraina.
Sì, staremo a vedere, e comunque hai evidenziato anche il comportamento, direi, molto grave del governo italiano in merito alla fornitura delle armi e dei missili, in particolare in questo caso. Venerdì scorso abbiamo inaugurato la nuova piattaforma proprietaria del Vaso di Pandora, in cui sono partite ben 10 rubriche riservate agli abbonati, e altre ancora ne partiranno, due in particolare riservate agli investimenti e a come gestire i propri soldi, anche in previsione dell'imminente entrata in vigore del portafoglio digitale europeo. Non anticipiamo nulla, ma terminata la campagna di preabbonamento che prevedeva un piccolo sconto. Ringraziamo tutti coloro che si stanno abbonando adesso e che si abboneranno da ora in avanti. Il messaggio mio e di Gabriele Sannino sulla missione del vaso di Pandora e cosa intendiamo realizzare con il vostro sostegno. Notiamo che viene percepito da sempre più persone, questo ci fa un immenso piacere. Il nostro obiettivo è uno solo: diffondere la ricerca e promuovere la ricerca della verità, informare sempre di più e accrescere la consapevolezza di ognuno di noi, di tutti noi in pratica, me incluso, per essere alla fine la versione migliore possibile di noi stessi che ci permette di migliorare questa società. Questo è il nostro compito, sentiamo, e la nostra missione. Grazie, grazie veramente a tutti. E adesso andiamo al prossimo argomento. Giacomo, Israele mi sembra abbia già iniziato l'offensiva su Rafah. E allora io ti chiedo, l'esercito israeliano continua i bombardamenti contro strutture residenziali e pubbliche nella parte orientale, sembra, di Rafah. Ecco, perché Rafah?
Perché Rafah, diciamo, è l'ultimo, secondo loro, è l'ultimo caposaldo, ma in realtà non è vero, cioè nel senso che dicono che lì sarebbero quartierate, asserragliate le ultime famose quattro divisioni di Hamas, ma non è vero, perché battaglioni, non divisioni, scusate, perché in realtà abbiamo visto che come si sono ritirati dal nord della striscia di Gaza, sono ricomparsi personaggi di Hamas a gestire l'ordine pubblico, perché Hamas è un'organizzazione un po' come Hezbollah, c'ha un ramo, diciamo, assistenziale, diciamo vigili urbani, eccetera, e quindi nelle zone settentrionali da cui l'Israeli Defense Force si è ritirata sono ricomparsi subito. Questo è stato riconosciuto anche da fonti di informazione israeliana. Attaccano Rafah perché devono dare semplicemente in pasto all'opinione pubblica un segnale che qualcosa sta accadendo. Sono settimane e settimane che Netanyahu si agita attorno a questa prospettiva, prende tempo, cerca di tenere sotto controllo le anime più bellicose all'interno del proprio gabinetto di guerra, che sono i soliti ministri delle finanze, Itamar Bezalel Smotrich, della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, che hanno dichiarato, Ben-Gvir anche su X Twitter aveva scritto che se Netanyahu avesse si fosse rifiutato di procedere con l'attacco e avesse raggiunto un accordo con Hamas per una tregua in cambio del rilascio degli ostaggi, avrebbe fatto cadere il governo. Non sappiamo cosa si sono detti a porte chiuse i mediatori di Hamas e di Israele, ma Hamas, il suo leader militare Yahya Sinwar, che è nella striscia di Gaza, non sappiamo dove, ma dovrebbe essere lì, ha dichiarato che quella tregua non valeva niente perché era una trappola israeliana. In effetti lo era, perché insomma il rilascio degli ostaggi in cambio di una tregua, poi che arma negoziale avrebbe a quel punto Hamas per poter costringere Israele a rispettare i patti a quel punto? Niente. Quindi magari una parte degli ostaggi, e ricordiamo che sono sempre meno gli ostaggi in mano ad Hamas, perché man mano che proseguono i bombardamenti è ovvio che qualcuno, cioè si uccidono anche propri connazionali, lo abbiamo visto il 7 ottobre, che non so quanti israeliani sono caduti per fuoco amico, la stessa cosa, fra l'altro è stato denunciato anche dai parenti delle vittime, è accaduto anche dopo nella campagna di bombardamenti nella striscia di Gaza, perché se si colpisce indiscriminatamente la striscia, ovviamente dentro alcuni edifici c'erano per forza di cose anche degli ostaggi, assieme ai loro sequestratori, ai loro carcerieri, diciamo così. È interessante notare più che altro che Hamas e l'autorità nazionale palestinese hanno cercato di trovare un accomodamento per dar vita a un fronte unito grazie alla mediazione cinese. Questo è un dato molto importante, quindi la Cina auspica che ci sia una leadership unificata all'interno della classe dirigente palestinese, invece non quel gioco al massacro che si è protratto fino ad oggi, che ha fatto sostanzialmente rispecchiato la logica del divide et impera israeliana, no? Con l'ANP, sostanzialmente un organo collaborazionista degli Stati Uniti che governa, insomma amministra in tasca buona parte dei fondi in Cisgiordania, e Hamas che invece governa la striscia di Gaza. E la stessa Hamas sembrerebbe, da alcune indiscrezioni, che durante le trattative avrebbe richiesto che a tutela delle garanzie fissate dall'accordo vi fossero terze parti, cioè la Turchia, la Cina e la Russia. Quindi tutto questo è molto interessante. La Turchia, a quanto pare, dopo la batosta che ha ottenuto Erdogan alle elezioni amministrative, imputata da buona parte degli osservatori anche all'atteggiamento ambiguo che Erdogan ha mantenuto sinora rispetto al conflitto russo, israelo-palestinese, perché sì, ha condannato più volte Netanyahu, l'ha definito un criminale, ha detto che la Turchia non ha alcun debito nei confronti degli ebrei e quindi si riserva il diritto di criticare Israele liberamente, però non aveva dato seguito concreto a questi pronunciamenti. Invece adesso il Ministero degli Esteri turco ha annunciato, e la notizia è stata confermata da portavoce del governo israeliano, ha sospeso provvisoriamente completamente l'interscambio con Israele. E questo sì che è un atto concreto, perché c'era un interscambio annuale di 7 miliardi di dollari tra Israele e la Turchia. Quindi questa è una notizia di... Quindi Israele si ritrova messo un po' in una posizione di difficoltà, deve rispondere, e qui insinuesca il gioco delle parti, potremmo dire, con gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti a loro volta sono impegnati in casa loro a reprimere gli studenti universitari che protestano contro la campagna militare che Israele sta conducendo nella striscia di Gaza, grazie al sostegno alle armi e all'appoggio politico garantito dagli Stati Uniti. E gli Stati Uniti che reprimono con durezza queste manifestazioni, ma evidentemente si rendono conto, perlomeno la classe dirigente, una parte della classe dirigente, che il prezzo politico per questo sostegno sta crescendo di giorno in giorno. E questo potrebbe spiegare una notizia che è stata data da Axios, che è una testata sempre ben informata, per cui lavorano diversi giornalisti di punta israeliani. Uno è Barak Ravid, il quale avrebbe, avvalendosi di fonti interne al governo statunitense, avrebbe dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero per la prima volta bloccato una fornitura di armi a Israele. Vediamo se questa notizia sarà confermata, vedremo che consistenza aveva questa consegna e se ci sia un gioco delle parti, come dicevo prima, oppure ci sia qualcosa di più concreto, cioè il fatto che gli Stati Uniti stanno cominciando ad avvertire, man mano che ci avviciniamo alle elezioni di novembre, il peso soverchiante che sull'opinione pubblica interna agli Stati Uniti e anche sull'opinione pubblica l'opinione pubblica internazionale sta avendo questo appoggio incondizionato che Washington accorda a Israele.
E vedremo proprio nell'ultima parte del nostro appuntamento cosa sta avvenendo in America sul fronte candidati. Stefano, ti cedo la parola, a te l'analisi.
Dunque, è interessante che sulla vicenda di Gaza e Israele, man mano che ci avviciniamo alla scadenza del mandato della legislatura dell'Unione Europea, personaggi come Borrell si lasciano andare a dichiarazioni piuttosto interessanti. Su queste in particolar modo ha detto che è stato un chiarissimo esempio del drammatico doppio standard che ha minato alla radice tutta la poca credibilità che ancora l'Occidente aveva nei confronti dei paesi del mondo che guardavano all'Occidente come a un esempio da seguire, perché di fatto ha evidenziato lui stesso, non Stefano Orsi, come con la Russia ci sia stata un'azione immediata, nonostante tutto ciò che sappiamo, mentre con Israele nei confronti di Netanyahu non si sia fatto assolutamente nulla, nonostante i 34.000 e oltre morti, ammazzati, civili, dall'esercito israeliano. Ecco, questo è un dato di fatto che è una pietra tombale su tutte le chiacchiere che l'Occidente porta avanti da anni sul rispetto del diritto internazionale, sul rispetto delle regole, sul rispetto dei diritti umani e soprattutto la condanna dei crimini di guerra, perché di fronte a un paese che ne ha fatte così tante in così poco tempo, il non aver fatto nulla pesa e peserà in eterno. Per quanto riguarda invece l'inizio delle operazioni, ricordo che gli Stati Uniti avevano chiesto in maniera piuttosto risoluta al governo israeliano di risolvere prima la questione della popolazione, cioè dove farla evacuare, per poi procedere con l'eventuale operazione a Rafah, perché di fatto la popolazione non ha dove andare, non ci sono campi attrezzati al di fuori di Rafah per spostare la popolazione. Israele non ha allestito nulla per sostenere la popolazione, nonostante che abbia causato direttamente la distruzione di tutti i servizi nel resto della striscia di Gaza, e vuole, nonostante ciò, procedere ugualmente nel distruggere le ultime strutture di servizio a una popolazione di oltre 2 milioni di persone. Perché qui non si tratta di Hamas o non Hamas, qui si tratta di un disegno chiaro da parte del governo israeliano di eliminare la striscia di Gaza, e attraverso la distruzione sistematica di tutti i servizi per la popolazione al suo interno, ricordiamolo, l'acqua, l'energia, le fognature, gli ospedali, quindi la distribuzione stessa del cibo, li stanno affamando, la popolazione è sull'orlo di una carestia, la denutrizione sta aumentando nel paese, e attraverso la distruzione anche della zona di Rafah loro otterranno di rendere invivibile tutta la striscia di Gaza per 2,5 milioni di persone. Quindi la scelta sarà tra il farle morire di stenti e malattie. Naturalmente Israele se ne laverà totalmente le mani, diranno che sono affari di Hamas e dell'Occidente l'occuparsi dei civili, e nessuno farà nulla contro di lui. Anche le dichiarazioni di Erdogan, che sospende gli aiuti il commercio con Israele, mi fa piacere, ma fino adesso gli fornivano quello che gli serviva. Ecco, i porti israeliani sono quasi ormai inattivi, perché sapete che gli Houthi fermano esclusivamente le navi che fanno spola in Israele in arrivo o in partenza, e quindi quelle che non si fermano nei porti israeliani passano senza problemi attraverso lo stretto di Bab al-Mandab, e ormai la cosa diventa patrimonio comune, e quindi calano gli arrivi in quei porti. L'economia israeliana andava isolata subito, immediatamente, al fine di evitare che distruggessero la striscia di Gaza, e nel fare questo avremmo salvato sicuramente la vita anche a molti ostaggi che sono stati uccisi negli stessi bombardamenti eseguiti da Israele contro le strutture civili di Gaza. Un altro fattore importante da comprendere è che è stato il quotidiano israeliano Haaretz a raccogliere per primo le testimonianze dirette dei testimoni in loco sopravvissuti all'attacco del 7 ottobre, che testimoniarono come furono attaccati da carri armati ed elicotteri israeliani che sparavano su qualunque cosa si muovesse, non potendo distinguere tra loro e le persone che arrivavano dalla striscia di Gaza. Pertanto il conteggio delle vittime israeliane uccise dal proprio esercito quel giorno è di qualche centinaio. Non sono pochi i casi, ma si parla di qualche centinaio. Addirittura raccolsero le prove dell'uso di missili Hellfire per distruggere abitazioni, per distruggere automobili cariche di israeliani che fuggivano, scambiati in realtà per terroristi in avanzata. Ecco, è questo che è accaduto. Loro sparavano indiscriminatamente su tutti, commettendo un altro crimine, perché il fuoco indiscriminato è un crimine di guerra, in questo caso doppio, perché sparavano sui loro cittadini e non sugli altri.
Certo, certo. Questi, soprattutto i punti che toccano gli aspetti umanitari di questa analisi che ha fatto Stefano adesso, meriterebbero qualche minuto di silenzio, anche se siamo in un'intervista e quindi viviamo, ovviamente le interviste per definizione vivono di parole, ma meriterebbero qualche minuto di silenzio. E io invece ti ringrazio per Stefano, caro Stefano, ti ringrazio per averli evidenziati con così tanta forza e quindi ti ringrazio molto di questo. E Giacomo, senti, avevi prima toccato il tema degli Stati Uniti, perché qui la situazione si fa, cioè veramente da vedere, sarà veramente da vedere i prossimi mesi, perché citavo all'inizio il giornale tedesco Der Spiegel, in America i democratici stanno pensando di sostituire Biden con Michelle Obama per la corsa alle presidenziali di novembre. Qui i nodi stanno arrivando al pettine per tutti, mi sembra. Qui potrebbe succedere veramente qualcosa di da un fronte, ma anche dall'altro, no? Qualcosa di veramente clamoroso. Vi chiedo 5 minuti in tutto, ci stiamo avvicinando, quindi vi chiedo il dono proprio della sintesi. Prego, Giacomo.
Beh, non sappiamo se abbia fondatezza questa diciamo questa rivelazione di Der Spiegel, ma è sicuramente verosimile, perché sappiamo che Biden è un leader poco popolare, per usare un eufemismo, che nasce, il suo governo nasce sotto una cattiva stella, sotto molte ombre, sia quelle sul voto, si parla i voti postali, in buona parte ci sono delle inchieste che parlano che il 20% di questi fossero illegali. L'assalto a Capitol Hill, tutte le conseguenze che ci sono state, il ruolo che ha giocato la polizia, eccetera, nell'instradare dentro l'edificio diciamo il personale che manifestava, eccetera, ha molto diciamo dell'inside job per danneggiare il candidato opposto. Il fatto di, per esempio, di aver adesso spalleggiato in tutto e per tutto Israele e di aver represso con durezza, che non si vedeva dagli anni 70, quando c'era la contestazione per la guerra del Vietnam, degli studenti che protestavano pacificamente, e addirittura dei professori universitari, nonché un ex candidato alla presidenza, Jill Stein, che era a fianco dei manifestanti ed è stata arrestata dalla polizia. Quindi c'è una serie di eventi che contribuisce a delegittimare la figura di Biden, che già si delegittima di sé da solo per le gaffe. In realtà non sono gaffe, sono segni di senilità piuttosto avanzata, di inadeguatezza di un leader che è troppo avanti con gli anni, ma che nonostante questo si è deciso, l'establishment democratico ha deciso di riconfermare come candidato per le prossime elezioni. E però man mano che si avvicina a queste elezioni vediamo che la sua popolarità continua a colare a picco e Donald Trump ottiene sempre più vantaggio. Quindi che fare? O si prosegue con la campagna giudiziaria, si spera che la macchina giudiziaria faccia il suo corso e quindi si arrivi a menomare, a precludere a Trump la possibilità di arrivare fino in fondo, oppure ci si dota di una figura più credibile. E purtroppo per questi personaggi la scelta non può che ricadere sul frutto di un calcolo, diciamo, piuttosto prevedibile, cioè Michelle Obama, personaggio che è sempre stato sotto i riflettori mediatici, dopo che Barack Obama, suo marito, si è ritirato, non dico a vita privata, ma comunque si è un po' defilato, lei ha continuato invece a godere del favore dei media, che ogni tanto la intervistano, dedicano copertine, sottolineano alcuni aspetti della sua vita, eccetera, quindi è entrata nell'immaginario di molti cittadini, non solo statunitensi. Quindi poi è una donna e quindi può essere tornare utile la sua candidatura, può riscuotere insomma il consenso delle fasce più, per così dire, liberal della società. Quindi magari qualche calcolo all'interno dell'apparato dirigente del Partito Democratico è stato fatto in proposito. Credo che un ragionamento del genere sia stato indubbiamente fatto. E quindi vedremo nei prossimi mesi cosa succederà. Se la popolarità di Biden continuerà a crollare, io credo che si possa arrivare a una soluzione di questo tipo.
Senti Stefano, ma l'approvazione del pacchetto, no, di aiuti all'Ucraina, poi anche a Israele e a Taiwan, che ha visto il supporto anche di una fetta consistente alla Camera dei repubblicani, no? Non è stata una botta anche per l'elettorato, diciamo, per la popolarità di Trump?
No, per la popolarità di Trump no. No. Tant'è che mi sembra che addirittura stia aumentando la forbice tra il candidato Trump e il candidato invece Biden, che credo sia 49-43 forse, non mi ricordo l'ultimo sondaggio, qualcosa di simile, e poi gli altri al candidato Kennedy. Il punto però è uno, Der Spiegel non prende in esame, avevamo già pensato alla storia di candidare Michelle Obama non si è neanche presentata alle primarie perché contro un candidato Trump diventa imprevedibile l'esito. Il problema dal punto di vista mio invece è notare come negli Stati Uniti non ci sia il dibattito sulle elezioni.
Eh sì.
E cioè non c'è ancora segno della campagna elettorale per le presidenziali ed è una cosa estremamente anomala questa. Siamo già a maggio.
Biden sarebbe in grado di portare
assolutamente
avanti una campagna
elettorale,
un dibattito con Trump, proprio da un punto di vista intellettivo?
Assolutamente no, assolutamente ecco. No. Il problema per i democratici in questo caso è cosa stanno preparando, cosa hanno in mente, vogliono per caso davvero esautorare la candidatura di Trump attraverso il lawfare, cioè i processi in corso, punto di domanda. In questo caso potrebbero eventualmente candidare allora una Michelle Obama al posto di Biden, perché Biden non è in grado di affrontare una successiva amministrazione, forse anche una campagna elettorale che rischierebbe di perdere anche contro il signor nessuno candidato dai repubblicani, tipo Mike Johnson per capirci. Il problema adesso si pone è la exit strategy, almeno da questo, visto che non hanno una exit strategy per l'Ucraina, almeno che c'è, o per Gaza, almeno che ce l'abbiano per l'amministrazione Biden.
Quale potrebbe essere, Stefano, secondo te?
Un ricovero che giustifichi l'interruzione dello stesso mandato presidenziale per Biden.
Sta male, non può proseguire,
esatto, perché altrimenti non si giustificherebbe agli occhi degli elettori il non presentare un candidato che ha fatto le primarie, che le ha vinte e che poi all'improvviso viene messo da parte, però continui a ricoprire l'incarico della presidenza. Questo sì. Sarebbe un qualche cosa di ingiustificabile e che darebbe un pesante colpo alla credibilità dei democratici. Ricordo oltretutto che nelle dimostrazioni che sono in corso nelle università, e sono tante le università occupate, i settori giovanili che stanno agendo come motore della protesta sono coloro che normalmente sono più vicini ai democratici e non ai repubblicani. E quindi questa vicenda sta pesando tantissimo sulla fiducia che gli elettori ripongono nell'amministrazione. La stessa giustificazione che ha dato il presidente Biden, distinguendo un conto sono le manifestazioni di protesta, un conto è il caos. Qual è il caos? Stavano facendo caos questi studenti semplicemente protestando in maniera pacifica e soprattutto invece manifestazioni di protesta civili, quelle che abbiamo visto durante la sua campagna elettorale con il Black Lives Matter, per caso. Lui andava a inginocchiarsi di fronte a questi manifestanti che erano violenti in molti casi. E lui condannava la violenza, la repressione di queste manifestazioni da parte della polizia, repressione che fu piuttosto blanda rispetto a quella che lui sta mettendo in piedi contro gli studenti pacifici e i docenti. Questa è repressione violenta di regime, perché loro stanno manifestando per il rispetto dei diritti umani, non stanno manifestando per lo spritz o per altri motivi. Sono argomenti profondi che riguardano l'esistenza stessa dell'essere umano sulla terra, la convivenza pacifica tra i popoli e il rispetto delle vite. Ecco, lui questo lo chiama caos. Tutto questo contribuisce a demolire il legame tra gli elettori democratici e l'amministrazione. Non credo che in questo scenario una Michelle Obama voglia candidarsi, a meno di non essere sicura di vincere nel caso, ad esempio, che esautorassero la candidatura di Trump attraverso un escamotage giudiziario.
Una cosa, praticamente una caduta speculare in pratica.
Si genererebbe il caos in quel caso, sì, negli Stati Uniti. Perché
tutti, a quel punto, forse, se deve essere, tutti i nodi verrebbero improvvisamente al pettine da una parte e anche dall'altra. Giacomo, se riesci proprio in pochi secondi, secondo te i democratici o l'apparato ha, diciamo, l'alibi per far decadere o per non far candidare Biden, ma devono trovare la narrazione, la comunicazione giusta presso la pubblica opinione?
Basta che trovino un medico che certifica che d'improvviso ha avuto un malore. Potrebbero trovare una cosa di questo genere che risolva tutti i problemi.
Per questo che parlavo appunto di un ricovero.
Telegraficissimo, perfetto, perfetto. Siamo in chiusura. Io ringrazio molto, molto, molto come sempre Stefano Orsi. Grazie, Stefano.
Grazie, grazie, Carlo. Grazie,
autore Giacomo. Del canale omonimo YouTube, Stefano Orsi. E grazie a Giacomo Gabellini.
Grazie, grazie Carlo, Giacomo,
grazie tutti. Sempre.
Tantissimo. Autore del canale Il Contesto.
Stefano mira a togliermi il lavoro. Fammi Laura. E autore del canale, lasciamelo dire, autore del canale YouTube Il Contesto. Grazie, grazie ancora, grazie a tutti voi amici ascoltatori.